Astronauticast. Benvenuti all'episodio 21 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 30 marzo 2017 e se avete domande o commenti, come sempre, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Non sono da solo, ho un equipaggio in questa occasione quasi al completo e quindi cominciamo a conoscerli, iniziando dalla nostra social media manager Veronica Remondini. Ciao Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast.
Invece dalla zona temperata di Modena abbiamo il nostro media controller Riccardo Rossi.
Sì, assolutamente temperata, la temperatura in questi ultimi 7 giorni ha fatto una decisa impennata verso temperature più miti, quindi io sono felice e vi auguro un buon ascolto di puntata.
E dopo la lunga attesa della rotazione degli equipaggi abbiamo un grande ritorno, il nostro non ce la posso con Michael Sacchi.
Sono rimasto grounded per un po' di tempo, ma sono tornato, ancora diciamo come ingegnere di missione, non proprio come né pilota né comandante, però...
Come specialista di podcast.
Esatto, mettiamola così.
Mission specialist.
E conclude il nostro equipaggio ai comandi della regia del podcast, il nostro podcast controller, il Podcon, Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti voi, amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, e soprattutto bentornato Michael, ci sei mancato tanto.
Grazie.
E a proposito di questo mezzo di comunicazione, Marco, in questa stagione festeggiamo i 10 anni del nostro podcast, 10 anni in cui è successo molto nel panorama di questa forma di comunicazione online anche in Italia, e raccontiamo questi episodi in una mini rubrica a Marcord, in cui ogni volta ci racconti di qualche podcast o iniziativa interessante del panorama italiano che hai seguito in questo periodo. Di cosa ci parli oggi? Di quale podcast?
Vi parlo, Paolo, di un podcast veramente Amar Podcast, perché fa parte solo dei ricordi. Ho passato gli ultimi 2 giorni nei momenti liberi a cercare disperatamente le puntate del Funny Show, che è uno degli show che io e Michael, ai tempi proprio dei primissimi episodi di Astronauticast, ascoltavamo assiduamente, un podcast di musica rhythm and blues e di musica nera in generale, condotto a suo tempo da Francesca Esposito, ma come si faceva a chiamare lei, da Fanny. Una voce estremamente calda e sensuale per un podcast ricco di canzoni originali che non facevano parte del giro così dei personaggi più famosi di quel genere musicale, ma che proprio questo era l'abilità di Francesca, venivano portati all'attenzione dell'ascoltatore facendo scoprire gruppi, ensemble o anche solo dei solisti molto molto bravi, e che poi si potevano andare a ritrovare su quelli che erano, diciamo, gli esordi della rete del podcast, dove gli artisti volentieri, con delle licenze a volte specifiche, rilasciavano i loro brani. Purtroppo pare che da internet sia sparita ogni traccia, anche perché Fanny pubblicava sulla primissima versione di Libsyn, che è ancora adesso un sito che fa da hosting per i podcast, dove anche le nostre puntate sono state ospitate per qualche anno. Mike,
non era Libsyn, era... Non riesco a farmelo in mente in 2 secondi. Era dove faceva
troppo
anche
Amar Podcast,
dove faceva anche uno show Dvorak, quello che era poi alla...
John Dvorak.
Sì, John C. Dvorak. Ma non mi...
Purtroppo però, Mike, quello che volevo semplicemente dire è che, nonostante le mie abilità di ricerca e sfruttando i vari motori, non sono riuscito a trovare alcuna puntata. Allora, non vorrei ripetere la cosa della scorsa volta, che due minuti dopo aver passato la parola ho trovato con una ricerca magica le puntate del podcast di cui stavo parlando. No, vi direi così, ascoltatori, se qualcuno tra di voi è stato come noi nel movimento del podcasting come ascoltatore fin dall'inizio, se avete conservato qualche puntata del Funny Show fateci sapere, perché mi farebbe piacere riascoltarle, o se trovate in qualche archivio web le sue puntate, fatecelo anche in questo caso sapere, che lo diffonderemo nelle note dell'episodio, perché davvero ne vale la pena ed è uno degli show che mi è dispiaciuto di più si sia perso nel tempo, il Funny Show di Francesco Esposito.
Quindi mi fa piacere avere ricordato questa testimonianza che è sparita dal web, si sarebbe forse persa, ma speriamo di ritrovare qualche traccia.
Sono in modalità ingegnere di missione, quindi non posso metterla, sì, perché non ho la regia pronta, ma ho due puntate del Funny Show.
Abbiamo perso.
Non ti sentiamo, Mike?
Non mi sentite?
Ora sì. Ora sì?
Ora sì, ora sì. Mm-hmm,
non ho cambiato nulla. Dicevo che non sono in modalità regia, quindi non posso mettere nulla, ma ho due puntate del Funny Show. Quindi promessa che in qualche modo le mettiamo fuori.
Dai, mettimeli sul Dropbox.
Lo farò.
Bene, allora
non adesso.
Non mi sparisce la banda se lo faccio.
Carambata, visto che non sapevi di avere questi file, o forse Marco non lo sapeva. Vediamo che cosa è successo in questa settimana spaziale prima di dare il lancio di questa puntata, perché finalmente gli astronauti sulla stazione spaziale, dopo aver ripreso molti bellissimi scatti notturni, hanno finalmente ripreso a fare sequenze di foto utili per dei timelapse. Vero Ricky? Questa settimana in particolare cosa hanno ripreso?
Sì, secondo me forse non è stata neanche proprio di loro spontanea volontà, secondo me sono stati imbeccati da qualcuno.
Soggetto, sì.
Esatto, visto il soggetto, stiamo parlando dell'uragano, anzi del ciclone tropicale, Debbie, che ha colpito la parte nord orientale dell'Australia, quindi nel momento di massima intensità, vicino al momento in cui di arrivare a terra, hanno pensato bene di chiedere agli astronauti di fare qualche foto e andare a mettere a corredo, perché normalmente NASA, quando c'è un uragano particolarmente pericoloso, propone diverse immagini anche dalle varie costellazioni di satelliti che NASA ha per lo studio della Terra. Ma dall'ISS c'è sempre questo punto di vista privilegiato per fare anche qualche immagine o qualche sequenza in timelapse, ed è quello che è successo. Sono stati scattati circa 240 fotografie e, come al solito, le ho assemblate e ho creato questo timelapse di circa un minuto, dove potete vedere la parte centrale, l'occhio, il tipico occhio del ciclone per antonomasia sulla...
E in questo caso la sequenza, il timelapse, quindi è venuta molto bene, perché nella parte finale si arriva in una zona vicina al terminatore in cui i giochi di ombra danno ancora di più la sensazione della tridimensionalità, della spettacolarità della vista.
Esatto, proprio come quando ad esempio osservate la Luna e magari vi focalizzate vicino al terminatore e le ombre si allungano dando molta tridimensionalità ai crateri che osservate, la stessa identica cosa succede guardando il terminatore terrestre, dove le ombre si allungano e quindi in questo caso, visto che il panorama al di sotto era abbastanza piatto, però con le nuvole c'è sempre questo bel effetto tridimensionale, quindi anche se il timelapse è abbastanza breve è comunque, secondo me, interessante da guardare.
E ricordiamo che questo video è visibile sul nostro canale Astronauticast di YouTube.
Sì, se ci state guardando in video vi basta andare sulla playlist ISS Timelapse, dove raccogliamo tutti questi timelapse.
L'ho anche appena twittato, volendo.
Grazie, vero.
Su Astronauticast.
Siamo allora pronti al lancio di questa nuova puntata in cui ci occuperemo degli ultimi aggiornamenti sulle attività extraveicolari sulla stazione spaziale, della morte di un ex dirigente di Roscosmos, parleremo poi delle difficoltà del lancio del nuovo modulo russo per la stazione spaziale internazionale e del budget della NASA per il 2018 e infine di un nuovo telescopio per studiare un fenomeno affascinante. Cominciamo quindi dagli ultimi aggiornamenti flash sulle attività extraveicolari di questi giorni sulla stazione spaziale.
Sì, come avevo anticipato la settimana scorsa, è un periodo molto intenso per quanto riguarda le attività sulla ISS. Sono state effettuate due attività extraveicolari. La prima, l'AVA 40, è andata perfettamente, e soprattutto c'era la preparazione per lo spostamento del PMA 3, che è come sapete, è un boccaporto
d'attracco. Boccaporto di attracco.
Esatto, dalla posizione precedente che si trovava su Tranquility, ed è stato ritrasferito verso Harmony, dove si spera presto accoglierà le navette di nuova generazione con equipaggio commerciali, quindi la Dragon abitata, la CS-700 di Boeing, eccetera, eccetera. Oggi c'è stata il trasferimento vero e proprio del PMA, è stato effettuato nel weekend, domenica, attraverso delle operazioni col braccio robotico, quindi l'equipaggio è stato solo marginalmente impegnato. Però dopo questo trasferimento ovviamente c'è bisogno di un'altra attività extraveicolare per andare a ricablare fisicamente tutte le connessioni del PMA e chiaramente, visto che durante un'attività extraveicolare è anche l'occasione per fare altri compiti. Uno dei compiti principali di questa attività extraveicolare era appunto tornare sul boccaporto dove era installato il PMA precedentemente per andare a ricoprirlo con delle protezioni per evitare che insomma il boccaporto vivo a contatto con lo spazio potesse venire in futuro non so, colpito da micrometeorite o come succede spesso. Tutta la stazione, diciamo, nelle parti più critiche è protetta da degli scudi anti micrometeoriti o semplicemente come protezione, perché comunque essendo esposto allo spazio aperto insomma ci sono centinaia di esperimenti in cui all'esterno delle ISS dove si vuole proprio vedere il deterioramento dei materiali a contatto con lo spazio. Lo spazio è un ambiente non dei più tranquilli, quindi chiaramente il boccaporto va protetto. Per coprire questo boccaporto, che vedete se state guardando la figura in diretta, ci sono praticamente quattro petali da inserire in quella nel boccaporto rotondo che si vede chiaramente nella fotografia. A lato ci sono Peggy Whitson e Shane Kimbrough, che erano impegnati in questa attività extraveicolare che si è svolta proprio oggi e si è conclusa un'oretta fa, e questi quattro petali dovevano andare a coprire i quattro quadranti di questa circonferenza che vedete. Purtroppo, mentre stavano togliendo i ganci ai quali erano fissati questi quattro petali, uno di questi è volato via, si vede appena appena nella fotografia. Non è in un'orbita, insomma, che recupererà la ISS e probabilmente deorbiterà nel giro di pochi giorni, però fatto sta che, come vedete in questa foto, un quadrante di fatto del boccaporto di Tranquility è rimasto scoperto. È stato proprio per andare contro quello che diceva Mike la settimana scorsa in chat, e voi non potevate leggere, che diceva: ma è noioso guardare un'attività extraveicolare se non avete sotto mano la checklist. Invece no, è bello guardarlo perché magari c'è anche qualche imprevisto. Allora cosa hanno fatto a Houston? Si sono messi fisicamente a pensare come poter fare per poter insomma limitare i danni di questa, diciamo, sezione lasciata aperta. Quindi si sono messi fisicamente con un piccolo modello del boccaporto di Tranquility e hanno pensato di usare una copertura del proprio un rivestimento del PMA3 che non sarebbe più stato utilizzato, sarebbe stato stoccato da qualche parte, per andare a coprire proprio la fetta di portellone lasciato scoperto. Quindi hanno provato prima, diciamo, proprio lì, negli uffici, a vedere come poterlo fare fissare agli astronauti, e poi dopo gli hanno dato il go per l'operazione. Queste sono le immagini dal vivo durante l'attività extraveicolare, e quindi alla fine, diciamo, il boccaporto si presenta così: ci sono le tre sezioni ben coperte, poi c'è questa, diciamo, un po' più fluttuante, che è data dalla copertura del telo. Dimmi, Paolo.
No, pensavo che hanno letteralmente messo una toppa.
Esatto, che dovrebbe è stata assicurata, e fin quando non si troverà una soluzione definitiva può tranquillamente proteggere il boccaporto. Un'altra cosa interessante, poi la smetto, che durante questa attività extraveicolare Peggy Whitson, all'età di 57 anni, ha battuto il record per quanto riguarda le ore accumulate da una donna durante un'attività extraveicolare. Il record precedente era di Sanita Williams con 50 ore e 40 minuti raggiunto con 7 EVA. Questa era l'ottava EVA di Peggy Whitson e ha siglato il nuovo record di 53 ore e 22 minuti. Se l'equipaggio effettuerà anche la EVA 42, prima che rientri a terra Peggy Whitson, dove è impegnata proprio lei insieme a Thomas Pesquet, andrà addirittura ad aumentare questo contatore. Quindi speriamo che mantenga il record a lungo anche lei e staremo a vedere. Insomma, lei è una veterana, è simpatica, è proprio un'astronauta con tutti i numeri giusti.
E un'altra curiosità è che, se non ricordo male, Peggy Whitson è coetanea di Paolo Nespoli. Anche lui, se non ricordo male, ha 57 anni.
Forse di più, Paolo. Non compierà 60 anni durante la prossima
missione. Non ricordo più quando è nato Nespoli.
Mi pare proprio
forse
di sì, Riccardo.
Qualcuno di sì. Auguriamo comunque a Nespoli di poter fare almeno un'attività extraveicolare.
Paolo Nespoli compierà 60 anni adesso, il 6 aprile.
Sì, è del 57. Sì, infatti avrebbe dovuto compierli in orbita se la sua missione fosse partita in tempo. 6 aprile del 57.
Lo scoprite anche seguendo l'agenda di Astronauticast.
Non ricordavo il suo compleanno, peccato, perderai i miei auguri. E queste sono notizie interessanti, piacevoli, perché fanno vedere gli sviluppi della Stazione Spaziale Internazionale. Invece la prossima è una notizia, una delle rare notizie di cronaca nera di cui ci occupiamo, cioè la morte avvenuta in circostanze misteriose di un ex dirigente di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. Ce ne parla il droide di Nonno Apollo. Vladimir Yevdokimov, un ex dirigente di Roscosmos, è stato trovato morto nella cella che condivideva con altri 11 detenuti. Yevdokimov, che si occupava dei programmi di qualità e affidabilità dell'Agenzia Spaziale Russa, era stato arrestato a dicembre del 2016 con l'accusa di appropriazione indebita per una somma di 200 milioni di rubli, equivalenti più o meno a 3 milioni di dollari, che avrebbe ricevuto dall'azienda di costruzioni aeronautiche MIG. Insieme con un presunto complice si era dichiarato innocente. Il 18 marzo del 2017 è stato rinvenuto senza vita con i segni di due coltellate al cuore e una al collo. Si indaga per omicidio anche se non si esclude l'ipotesi del suicidio. Sono ancora in corso gli accertamenti con gli interrogatori del personale del carcere e degli altri detenuti e con le perizie sul coltello che è stato rinvenuto nella cella. Astronauticast, il nostro podcast, si occupa di imprese e tecnologie spaziali, non di cronaca nera. E non è chiaro se esistano legami tra questa morte misteriosa e gli ambienti di Roscosmos. Ma questo episodio di cronaca nera dà un'idea dello stato di difficoltà e di decadenza in cui si trova l'Agenzia Spaziale Russa. Una serie di difficoltà che hanno portato a sempre più ritardi e incidenti nel programma spaziale con equipaggio e commerciale senza equipaggio. Per questa notizia ringraziamo Paolo Actis, che ha scritto l'articolo da cui ho preso queste informazioni, e ringraziamo anche uno dei nostri ascoltatori, vero Marco?
Eccomi qua, scusate, avevo ammutolito il microfono. Assolutamente sì, Paolo, ringraziamo tra l'altro un nostro ascoltatore che ci ha dato una mano a scoprire che il nostro pulsante donazioni ricorrenti sul sito di Astronauticast non funzionava correttamente, probabilmente da troppo tempo. Immaginiamo le orde di ascoltatori che cercavano disperati di mandarci i loro soldi e non sono riusciti, ma hanno fatto delle donazioni che invece che essere ricorrenti, come quelle del nostro ascoltatore Giampaolo Frello, erano solamente singole. Allora, ringraziamo Giampaolo due volte. La prima per la segnalazione e la costanza nel tenerci così spronati a risolvere il problema, e la seconda perché tipo un secondo dopo avergli comunicato che il problema era stato risolto ha sottoscritto una nuova donazione ricorrente che è davvero preziosa. Grazie Giampaolo.
Grazie Giampaolo. Posso togliere la stellina dalla mail in cui chiedeva Ma perché questa donazione dovrebbe essere ricorrente e non lo è? Ho messo una stellina e non gli ho mai risposto. Scusa Paolo.
Non lo sappiamo, abbiamo rifatto il pulsante da zero, così adesso abbiamo provato grazie a te che funziona.
Quindi grazie, tornando... grazie al nostro ascoltatore per la notizia, perché ovviamente le notizie funzionano grazie al fatto che qualcuno ci supporta, non grazie ovviamente perché gli diamo la colpa della notizia in questo caso, perché non è ancora chiaro chi è... come dicevi tu Paolo, però non è una cosa di cui parliamo di solito, ma il dirigente del controllo
qualità...
Da un'idea
di questa situazione.
Ma il dirigente del controllo di qualità e affidabilità di Roscosmos è una persona che, anche se non per nome, direi che abbiamo tirato in ballo più e più volte ultimamente.
Sì, soprattutto per gli incidenti, dicevamo, al programma russo spaziale con equipaggio, i veicoli Progress, due incidenti Progress a distanza di circa un anno abbiamo avuto ultimamente, ma anche... del programma commerciale senza equipaggio, cioè i lanci per esempio del lanciatore pesante Proton. E in tutti questi casi, o quantomeno nella maggior parte di queste situazioni, sembra che le cause degli incidenti siano state legate a difetti di costruzione o appunto problemi di qualità e affidabilità. Quindi è difficile non ignorare questa notizia anche per chi si occupa di spazio e per chi è appassionato di spazio. E rimaniamo però nel tema delle difficoltà del programma spaziale russo, perché tra i vari incidenti e ritardi ci sarà un altro ritardo che riguarda questa volta il programma della stazione spaziale. E ci spiega di che cosa si tratta il nostro Marco.
Sì, parliamo di un'altra notizia che arriva dal mondo spaziale russo e in particolare di come si sta allontanando ancora una volta il lancio del modulo spaziale russo MLM Nauka destinato a unirsi alla parte russa della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare, un'ulteriore contaminazione è stata scoperta nei serbatoi del propellente di MLM Nauka e potrebbe portare a un ennesimo ritardo del lancio di questo elemento della Stazione Spaziale Internazionale. Ma proviamo a dare un'occhiata a come siamo arrivati fin qui, perché Nauka ha una storia davvero interessante, per certi versi incredibile, di ritardi continui. Andiamo dritti nel novembre 1998, quando prese il via la prima di una lunga serie di missioni per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, quando la Russia lanciò il modulo Zarya dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Si trattava della vera e propria pietra angolare dell'avamposto orbitale, il modulo che si sarebbe unito pochi mesi dopo al corrispettivo americano Unity, andando a costituire il cuore della ISS. La necessità che questa primissima missione fosse coronata dal successo era tale che i russi decisero di costruire due esemplari di Zarya, con il secondo però completato solo al 70%, anche se pronto a essere velocemente integrato e lanciato in caso di fallimento del primo. Come sappiamo però il lanciatore Proton fece il suo dovere senza problemi e il modulo raggiunse l'orbita prevista, mentre il suo backup venne lasciato in magazzino per circa 6 anni. Nel 2004 le autorità spaziali russe decisero che il modo più efficiente di raggiungere l'obiettivo di espandere la loro presenza sulla ISS fosse quello di riciclare, di togliere dalla naftalina il clone di Zarya e cominciare a lavorarci per trasformarlo in un modulo di ricerca, un laboratorio multipurpose polivalente chiamato MLM, che non è un acronimo inglese ma deriva dal russo, non ci provo neanche a leggerlo. Lo trovate traslitterato in russo, se volete, sull'articolo direttamente su Astronauti News. Ma i lavori di allestimento di Nauka si sarebbero dovuti completare in tempo per un lancio previsto nel 2007, ma una serie di ritardi, legati principalmente alle ristrettezze del budget a disposizione, portarono il progetto ad affrontare la sua fase di test solo nel 2013. Purtroppo però, durante questa campagna di prove condotte dalla RKK Energia, sono emersi dei problemi gravi al sottosistema propulsivo di bordo, consistenti in perdite da una valvola e dalla presenza di contaminanti nelle tubazioni del propellente. La sostituzione della valvola e la pulizia dei condotti avrebbero richiesto dai 12 ai 18 mesi, ma ancora una volta I ritardi sofferti dalle riparazioni e sempre legati a ulteriori pesanti tagli di bilancio del governo federale nei confronti di Roscosmo, di cui abbiamo parlato più volte a questi microfoni, portarono addirittura nel 2014 a superare la scadenza del periodo di funzionamento garantito dei motori di manovra, che a quel punto, indovinate un po', andavano sostituiti completamente, aggiungendo un altro importante lavoro alla lista. Il noto giornalista aerospaziale russo-americano Anatoly Zak ha recentemente riferito di come proprio negli ultimi mesi, quando i lunghissimi lavori di preparazione di MLM sembravano essere giunti addirittura d'arrivo, i tecnici di Energia hanno trovato tracce dello stesso contaminante osservato nelle tubazioni del propellente anche all'interno dei serbatoi. Si tratta di un problema particolarmente difficile da risolvere perché, dopo tanti anni, la capacità di reperire o costruire dei ricambi specifici è praticamente inesistente, e mettiamoci pure che c'è in corso un grande ricambio generazionale dei tecnici che originariamente erano stati coinvolti nella costruzione del modulo. Ma allora, c'è una soluzione? Proviamo un po' a vedere. Una possibile via d'uscita potrebbe essere offerta da una caratteristica del design originale di Nauka, cioè il sistema dei serbatoi era composto da due tipi diversi di taniche. Il primo era di dimensioni maggiori e di forma allungata, il secondo di dimensioni minori. Il redesign del modulo, che a suo tempo era stato richiesto per far posto agli ancoraggi del braccio robotico europeo ERA, aveva portato alla rimozione delle taniche di dimensioni minori, ma che ora potrebbero essere la vera e propria ancora di salvezza per Nauka, perché integrati nuovamente sul modulo, questi serbatoi consentirebbero di liberarsi almeno parzialmente di quelli contaminati, che quindi non andrebbero più puliti, e la quantità di propellente imbarcabile in 4 di questi serbatoi di dimensioni ridotte, insieme a 2 dei serbatoi più grandi ancora da ripulire, dovrebbe essere sufficiente per consentire a MLM di completare la manovra automatica di agganciamento all'ISS dopo il lancio. Questo tra l'altro è una caratteristica peculiare dei moduli russi, cioè che, non, al contrario di quelli americani che hanno sempre richiesto la presenza dello Space Shuttle e del suo braccio manipolatore per estrarre il modulo e dalla cargo bay dello shuttle andandolo poi ad agganciare alla stazione, i moduli russi sono totalmente autonomi. Staccatisi dal lanciatore, hanno un sistema di guida e di propulsione che li consente di raggiungere la stazione e unirsi automaticamente al sistema. Il cronico ritardo di MLM ha anche conseguenze su un altro elemento aggiuntivo della ISS di marca russa. Infatti scivola in avanti anche l'ultima data di lancio stabilita per un altro piccolo modulo, purtroppo, che si avvicina sempre di più alla fine prevista del programma ISS, tra il 2024 e il 2028. Difatti, l'assenza di Nauka dal complesso della stazione spaziale influisce sul modulo di attracco Prichal, visto che 4 delle 5 porte di aggancio di questo modulo diventano inutilizzabili se fosse ancorato direttamente al corpo principale della ISS piuttosto che in fondo al modulo Nauka, come sarebbe previsto. Non possiamo fare altro in questo momento che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti che attendiamo imminenti, e sinceramente mi permetto davvero di fare un grosso in bocca al lupo agli amici dell'Agenzia Spaziale Russa, perché davvero, come ricordava Paolo, stanno forse affrontando il loro periodo più difficile dall'inizio dell'era spaziale. Facciamo tutto il tifo per loro, non solo per simpatia e per premiare la loro sagacia e la loro resistenza, ma anche perché significa che i viaggi per i nostri cosmonauti e astronauti a bordo delle Soyuz continueranno a essere frequenti e sicuri fino all'introduzione di ulteriori capsule.
E per questo articolo ringraziamo proprio te, Marco, che lo hai pubblicato su Astronauti News.
È curioso constatare che, cioè, il fatto di voler appunto portare Nauka sulla ISS fosse comunque finalizzato a voler aumentare, insomma, la presenza dei cosmonauti russi, della Russia nello spazio, alla fine stiamo avendo un effetto boomerang, perché proprio da poco i russi hanno deciso di mandare, di avere un equipaggio ridotto sull'ISS proprio fin quando Nauka non sarà operativa, quindi è curioso, un po' un'involuzione così inaspettata.
Infatti non è chiaro se sono la presenza dell'equipaggio che richiede un laboratorio più grande o la presenza di un laboratorio più grande da sfruttare che spinge ad avere un'occupazione più alta della stazione. Non mi sentite?
A colpi.
Ah. Un po' a scatti, Mike. Però ecco, quello che voglio dire è, a me personalmente per esempio ha sempre fatto abbastanza tristezza vedere le immagini di come i russi progettavano di completare la costruzione e l'assemblaggio degli elementi della loro parte della stazione. Non c'è solo Nauka, c'erano altri elementi molto simili. E mi viene da ridere dall'altra parte, ma una risata amara, quando penso a come il borioso Rogozin, il vicepresidente che si occupa di Roscosmos, era pronto non meno di un anno fa a giurare in evoluzioni straordinarie del programma spaziale russo. Ancora una volta vediamo che la tracotanza dei populisti non conosce confini. Quando entra nello spazio, di fatto si concretizza in grandi promesse dove però i fondi per realizzarle non ci sono. C'è la volontà politica, ma mancano gli sghei. No Bucks, no Bucks Rogers.
La Russia ha anche un programma spaziale ipertrofico confrontato con la sua potenza economica, perché noi pensiamo ancora alla Russia come la erede dell'Unione Sovietica, ma non c'è assolutamente un paragone con quello che è oggi. La Russia ha un'economia un po' più grossa di quella italiana e più piccola di alcune altre nazioni europee. L'impegno spaziale invece che riesce a esprimere è ancora gigante rispetto a quello che possono fare una singola nazione europea da sola. Purtroppo la federazione russa e la struttura federale che è succeduta all'Unione Sovietica non offre tanti spazi di collaborazione da quel punto di vista.
Parlando del programma spaziale russo in difficoltà, dicevamo che una parte di queste difficoltà derivano proprio da una serie di tagli di fondi. Invece, passando al programma spaziale americano, sembra che di tagli, tutto sommato, alla NASA non ce ne siano stati più di tanti dal punto di vista dei fondi, però qualcosa è stato tagliato. Ci dà qualche aggiornamento sul budget della NASA il nostro Mike.
Cui hanno tagliato la banda.
O almeno ci si prova, se mi capite.
Però con Zencaster, Mike, tu vai tranquillo che questo problema lo soffre solo chi è in diretta, ma chi
tipo
non è
noi
diretta,
che dobbiamo risponderti e cercare di capire quello che dici, ma vai tranquillo.
Ti ignoriamo, vai Mike, ti ignoriamo senza problemi.
Facciamo così, possiamo fare una preemption, vero, passa tu avanti con la tua notizia e io faccio un altro paio di test per cercare di migliorare la situazione.
Va bene, allora invertiamo questa notizia, facciamo uno scrub della tua notizia per parlare di una notizia che va molto lontano dalla Terra, anzi dal programma spaziale, sia con equipaggio sia senza equipaggio, perché si tratta di un traguardo tecnologico di un'impresa tecnologica per sondare i misteri di un oggetto astrofisico di grande interesse. Di che si tratta, Veronica?
Ecco. La settimana scorsa avevamo accennato all'Event Horizon Telescope, che quest'anno dovrebbe scattare la prima fotografia del buco nero all'interno della nostra galassia. L'esperimento sarà effettuato dal 5 al 14 aprile, praticamente la settimana prossima. Allora, vediamo di capire un po' più nel dettaglio che cosa succederà. Al centro della Via Lattea c'è una radiosorgente luminosa chiamata Sagittarius A, e molti astronomi pensano che si tratti di un buco nero. Le osservazioni fatte con vari radiotelescopi, tra cui il Very Large Telescope, avevano identificato alcune stelle con un'orbita fortemente influenzata da questo oggetto. Si è visto che le più vicine gli girano attorno con velocità superiori a quelle delle normali orbite stellari. Una di queste stelle raggiunge addirittura i 5.000 km al secondo. Questi telescopi però usavano frequenze molto più basse di quelle che avrà l'Event Horizon Telescope, che fino adesso era composto da 3-4 elementi, ma d'ora in poi ne comprende una decina. Fino ad oggi, questa rete di radiotelescopi raggiungeva una risoluzione angolare intorno ai 60 microsecondi d'arco, che significa più o meno il diametro di una mela posizionata sulla superficie della Luna. Nonostante questo, non si è comunque riusciti a ottenere un'immagine della sorgente. Ora che se ne sono aggiunti altri, la risoluzione potrà aumentare. In particolare, quello che aiuterà a fare la differenza sarà l'ALMA, l'Atacama Large Millimeter Array in Cile. Le sue 50 antenne di 12 metri di diametro possono aggregare i dati ricevuti in un unico solo elemento, e in questo modo è come se avessimo un radiotelescopio unico di 84 metri di diametro, e sarà grazie a lui che si potrà mettere a fuoco il buco nero. Il sistema completo Event Horizon Telescope risulterà alla fine come un enorme strumento delle dimensioni della Terra e sarà in grado di captare direttamente l'orizzonte degli eventi del buco nero. Ora, per tutta una serie di questioni fisiche, scattare la foto di un buco nero è qualcosa di folle. Il nostro, Sagittarius A, è grande 17 volte il Sole, 24 milioni di chilometri, ma si trova a 26.000 anni luce da noi. Quindi l'oggetto è parecchio piccolo visto da qui, si parla di 10 microsecondi d'arco. Però abbiamo il bonus della lente gravitazionale, cioè la gravità creata da questo buco nero è talmente grande che va a incurvare lo spazio-tempo e lo curva in una maniera tale da allargarci l'immagine di questo oggetto fino a 50 microsecondi d'arco. E qui ci arriviamo facilmente. Quindi, cosa vedremo? Dovremmo riuscire a vedere le regioni prossime all'orizzonte degli eventi, quelle in cui il gas e la luce vengono trascinati nel disco di accrescimento, e magari vedremo anche i getti di gas che fuoriescono. Potremo verificare la dimensione reale e la forma dell'orizzonte degli eventi, e potremo capire come si comportano le teorie della relatività in condizioni estreme. La lunghezza d'onda scelta dagli astronomi per questo strumento è di 1,3 mm, che corrispondono a 230 GHz, ed è stata selezionata dopo una serie di simulazioni. Dobbiamo però avere la fortuna che il gas, super riscaldato dallo stress a cui è sottoposto, emetta a questa lunghezza d'onda, e che anche la luce si propaghi fino a terra senza trovare grossi ostacoli. Le fotografie, studiate e elaborate dagli astronomi, ci arriveranno a cavallo del 2018 e probabilmente ciò che vedremo non sarà un anello, ma una macchia luminosa a mezza luna, per via dell'effetto Doppler, cioè il lato del disco che si muove verso di noi sarà più luminoso rispetto all'altro lato. Durante le 5 notti di osservazione, dal 5 al 14 aprile, ci saranno però delle difficoltà da affrontare. Intanto il tempo meteorologico in tutti i siti dove si trovano i radiotelescopi deve essere buono e il tasso dell'umidità nell'atmosfera deve essere basso, perché più ce n'è più il segnale si attenua e viene distorto. In più la tecnologia è così all'avanguardia, alcune componenti sono state create apposta per questa rete di telescopi che potrebbero funzionare male. Mettiamoci anche che le osservazioni saranno fatte di notte, perciò gli operatori possono commettere errori per la stanchezza e lo stress. Infine, si dovrà registrare una mole di dati enorme, petabyte di dati, e le singole stazioni non hanno questa capacità di archiviazione, perciò alcuni dati potrebbero perdersi durante il trasporto dei dischi rigidi. Insomma, è una faccenda così delicata che mettere le mani avanti e spiegare per bene quali sono le difficoltà è d'obbligo. La cosa che ci rassicura è che il nome Event Horizon sia stato dato a una serie di radiotelescopi a terra e non a una nave spaziale diretta a Proxima Centauri. Ci rassicura?
Questa notizia, questa il risultato sperimentale sarà particolarmente interessante perché ancora oggi ci sono alcuni fisici che non sono convinti dell'esistenza dei buchi neri, quindi una verifica sperimentale della loro esistenza e presenza sarà particolarmente importante. Ce ne sono alcuni anche in Italia, non sono dei complottisti, insomma, sono dei fisici che però non sono del tutto convinti dell'esistenza di questi oggetti in astrofisica.
No, perché non è per niente facile riuscire a fotografarli o a rilevarli. Non possiamo usare la luce del visibile, non possiamo usare, possiamo usare solo determinate frequenze.
Sì, ma Paolo, ma innanzitutto come mi sentite?
Adesso bene.
Dicevo, come non un complottista, ma uno scettico dei buchi neri, spiega le osservazioni gravitazionali con altre tecniche, suppongo. Cioè con altre
sì,
ipotesi.
Infatti la serie di indizi della presenza dei buchi neri, anche senza averli ancora osservati, come quello che si sta cercando di fare con New Horizons, con l'Event Horizon Telescope, sono molte, quindi sono una massa tale da convincere la maggior parte dei fisici. E quelli che non sono convinti invece dell'esistenza dei buchi neri danno spiegazioni alternative di altri fenomeni che invece vengono spiegati dalla presenza dei buchi neri. Però insomma si ha l'impressione un po' che ci si arrampichi sugli specchi dal punto di vista, dalla parte di chi non è convinto dell'esistenza dei buchi neri.
Da un certo punto di vista è una sana opposizione, nel momento
sì, certo,
in cui ci si basa soltanto su una cosa che appunto non è dimostrabile, magari l'osservazione dell'orizzonte degli eventi potrebbe far pendere un po' la
bilancia. Ci sono state tante dispute scientifiche interessanti anche in astrofisica, per esempio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento molti astronomi non erano convinti dell'esistenza di galassie oltre la nostra. Dicevi qualcosa, Veronica? Stavi commentando?
Sì, no, dicevo che nonostante questa non sia una notizia prettamente di astronautica, mi è sembrato giusto comunque proporla perché probabilmente sarà una notizia, io credo che sia una notizia secolare, che se dalla settimana prossima alla fine dell'anno o inizio 2018 inizieremo a ricevere dei dati su questa cosa, credo che insomma se veramente ci saranno dati su un buco nero e si confermerà la presenza di questi oggetti, credo che sia parecchio parecchio importante.
Una notizia storica, sicuramente lo sarà. E hai fatto bene a parlarne, anche perché in questa puntata vedi che ci stiamo occupando di vari argomenti, passiamo dalla cronaca nera all'astrofisica.
Sì, stiamo diventando un telegiornale generalista. Allora, vogliamo passare all'area economica, alle news della borsa?
Sì, alla politica, alla politica, certo.
Politica,
visto che adesso la tua banda regge.
No, giusto per curiosità, ho chiuso la banda a tutti gli altri dispositivi, ho qualcosa come 20-25 dispositivi connessi.
In casa qualcuno ti sta odiando.
Sì, vabbè, sarà così, almeno fino alla fine della news. Allora, vediamo se riesco anche a mandare qualche immagine. La notizia non è nuovissima, ha fatto ormai il giro dei social network e di tutti gli outlet di comunicazione spaziale a cui siamo abituati, ma questa è la nostra visione per il nuovo budget NASA. Quindi make NASA great again, non così in fretta. Vediamo un po' come cosa ha proposto Trump per la NASA. Innanzitutto mettiamo le mani avanti, non è l'ultima parola, questa è la prima parola, se vogliamo, in termini di dei finanziamenti che riceverà la NASA per il 2018. Si dice sempre il presidente propone e il congresso dispone, chiaramente è una proposta che fa il presidente. La NASA è un'agenzia federale governativa, quindi è direttamente controllata dal presidente, dal suo cabinet, dal suo insieme di ministri. E il budget viene proposto, ma deve comunque ancora per un po', gli Stati Uniti sono un sistema democratico e deve comunque attraversare una serie di approvazioni e aggiustamenti da parte del Parlamento e delle varie commissioni parlamentari. Quindi non è detta l'ultima, però diciamo che questo budget dà un'idea della direzione che NASA potrebbe prendere con l'amministrazione Trump. Il modo migliore per approcciare il budget, oltre con i semplici numeri, è la descrizione del documento che ha accompagnato i numeri, che in sole due pagine diciamo che traccia la rotta della NASA di Trump. Si parte da una generica dichiarazione di supporto per il settore privato. Si parla di lancio di costellazioni di satelliti, ma non si fa accenno ad alcuno dei progetti privati già nelle partnership con il settore privato già in essere, come l'accesso alla stazione spaziale con merci e persone o un miglioramento del servizio di lanci commerciali. Una semplice dichiarazione di amore, diciamo, per il settore privato, che è una cosa comprensibile per un'amministrazione repubblicana, ma che non ci dà nessuna informazione e soprattutto non fa parte del budget. È un preambolo che non ci porta da nessuna parte. Lo prendiamo a face value. Il secondo punto non è uno dei più grandi, ma è curioso che è stato messo così in alto nella scala di priorità nello stilare quel documento dall'amministrazione Trump, ed è il volo supersonico commerciale, che ha avuto un piccolo shrinkage, una piccola riduzione del livello di finanziamento. Non è una parte gigante del budget, ma è una parte sostanziale comunque, ed è la parte aeronautica di NASA. NASA, noi parliamo sempre di NASA per lo spazio perché è il nostro, tra virgolette, lavoro, ma non dimentichiamoci che anche NASA ha una forte componente aerospaziale.
È la prima A della NASA, National, esatto. Aeronautics.
È un'amministrazione, ma è un'amministrazione aeronautica, nazionale e per lo spazio. Sono 16 milioni in meno rispetto a quelli che aveva stanziato Obama l'anno scorso, ma è anche vero che c'è da dire che nel prospetto per il 2018 dell'amministrazione Obama ci sarebbero stati 800 milioni per questo progetto. L'idea è di usare la parte di ricerca pura di NASA per sviluppare un sistema di volo supersonico commerciale. Un po' come al Concorde, però non a livello di sperimentazione, di lusso, ma semplicemente avere uno sviluppo di voli commerciali planetari a livello supersonico. Interessante, era una cosa abbastanza velleitaria, perché volevano praticamente spendere 3,7 miliardi di dollari in 10 anni, non c'era un grosso supporto parlamentare, non si capisce bene dove si va adesso, si tagliano i fondi, probabilmente verrà cancellato il progetto decennale, stiamo a vedere, è una di quelle cose che non ci competono neanche tanto, quindi possiamo passare oltre. L'esplorazione planetaria, di cui parliamo sempre moltissimo, non se la passa malissimo. Si tratta di un ottimo finanziamento in crescita rispetto al budget 2017 di Obama, e l'highlight è che si comincia a parlare esplicitamente di Europa Clipper, ovvero una missione di esplorazione di Europa. È una cosa particolarmente cara al Congresso, alcune parole a riguardo sono state spese in molti budget precedenti senza dare un nome direttamente alla missione, ma adesso c'è un diretto impegno a sviluppare questa missione, oltre ad altre missioni diciamo economiche del progetto del programma Discovery. Non ci sarà un Europa Lander, ma anche questo non è ancora scritto nella pietra. Un incremento rispetto a Obama, dicevamo, quindi diamogli un pass su questa parte. 3,7 miliardi per Orion e SLS, un discreto incremento rispetto al budget di Obama. C'è chiaro ovviamente qui l'intento di portare a termine questi programmi che sono ormai storici, anche se non hanno ancora visto il lancio, sono una versione iniziale di Orion. SLS è ancora ampiamente sulla carta, ma è un po' la pietra angolare dell'esplorazione di NASA per i prossimi 20-30 anni, quindi era praticamente scontato che sarebbe stato finanziato a questo livello. Nessuno si è sorpreso, diciamo. Quello che ancora non ha sorpreso tantissimi, ma era insomma, poteva andare diversamente, è la cancellazione della missione ARM, che avrebbe raccolto un sassolino da un asteroide per metterlo in orbita lunare e avere poi una missione umana di esplorazione di questo asteroide. Diciamo che era una delle parti più avventurose, più dreamlike di cui parlava Obama e l'amministrazione Bolden negli anni passati, non ha mai avuto il supporto del congresso e diciamo che adesso ha fatto la fine del dodo, era abbastanza nell'aria.
Diciamo che se c'era qualcosa da tagliare era una delle prime probabilmente.
Sì, probabilmente sì, anche perché la spesa continuava a crescere, doveva essere una missione di oltre 2 miliardi da sola, come un po' la storia delle missioni abitate fuori dall'orbita terrestre. Non abbiamo tanti esempi, ma i costi sono stratosferici, anzi spaziali. E vabbè, molte delle tecnologie che erano in sviluppo probabilmente verranno continuamente sviluppate lo stesso, perché non erano direttamente correlate alla missione ARM, ma facevano capo a vari altri progetti di NASA, quindi non si butta via nulla di quello che si è fatto fino adesso, si spera. Probabilmente non vedremo astronauti raccogliere sassolini da un sassolino di un asteroide, mi sarebbe piaciuto, ma stiamo reali. Poi arriviamo all'osservazione della Terra, che con 1,8 miliardi di dollari ha subito un piccolo decremento, ed è un forte sospiro di sollievo sulla carta, perché si temeva molto molto peggio per quanto riguarda l'approccio di Trump all'osservazione della Terra, che è una delle principali occupazioni di NASA. E quello che preoccupa, e che mi fa mettere invece di un meno, un po' più di meno, è che il wording, proprio le parole che sono state scelte all'interno di questo documento per indicare la rotta per l'osservazione della Terra. Trump chiede una equilibrata e mirata attività scientifica. Se avete seguito un po' la politica e la retorica del Partito Repubblicano degli ultimi anni, è fondamentalmente c'è questo negazionismo totale nei riguardi del cambiamento climatici, del global warming e di tutto quello che in qualche modo punta il dito sulla nostra specie nel peggioramento dell'abitabilità di questo pianeta. C'è una totale denial, una negazione, un approccio molto molto negativo, e questo si traduce in quello che succede. Questo budget non specifica nulla di nuovo, se non che questa equilibrata e mirata attività scientifica sembra essere mirata a cancellare specifiche missioni che sono scomode dal punto di vista del messaggio che l'amministrazione deve dare all'esterno. Vengono cancellate missioni come OCO-3, che dovrebbe essere il seguito di OCO-1 e OCO-2, che se non sbaglio ha avuto un problema al lancio, quindi una missione di studio della CO2 in atmosfera. Secondo me, se non la guardate, la CO2, l'anidride carbonica nell'atmosfera sparisce, basta che non la guardi e sparisce. E se non sparisce, non è quella la causa del global warming, almeno questo sembra che sia il messaggio. Un'altra missione cancellata è PACE, che era uno studio per una missione per studiare il rapporto tra oceano e nuvole e l'aerosol, quella fase liquida e gassosa di acqua sopra gli oceani, sempre allo scopo di verificare qual è la dinamica di evaporazione degli oceani in ottica di cambiamento del clima. E se non avete ancora colto alcun tipo di fil rouge, diciamo, in questi tagli, è stata cancellata anche Clarreo, un payload per la stazione spaziale. Doveva essere un payload esterno per la stazione spaziale, che è una missione Pathfinder, quindi un dimostratore che avrebbe studiato la riflettività della Terra, quindi la possibilità di riflettere i raggi solari da parte della Terra, che ovviamente ha, indovinate un po', un ruolo nel riscaldamento globale. È interessante sapere che Clarreo, o meglio la missione che Clarreo avrebbe reso possibile, era una missione suggerita e raccomandata dalla Decadal Survey, che è quel meccanismo con cui gli scienziati esprimono le priorità per la ricerca in ambito spaziale ogni 10 anni, e quindi si va esattamente contro il volere della comunità scientifica, ma questa non è la prima volta. E poi c'è Discover Epic. Discover è una missione di osservazione solare in orbita L1, ma proprio nel punto lagrangiano L1, proprio la posizione diciamo privilegiata in L1 gli permette di guardare la Terra costantemente, sempre nel lato completamente illuminato. L'abbiamo parlato più volte, abbiamo mostrato anche immagini bellissime come la Luna che passa tra Discover e la Terra, e probabilmente questa missione non verrà cancellata, continuerà a studiare il Sole, ma verrà spenta la telecamera che o meglio, viene suggerito da questo budget lo spegnimento della telecamera che guarda la Terra, perché ancora se non la guardi la Terra non ha nessun problema. E con lo spegnimento di questa telecamera NASA risparmierà ben 1 milione all'anno, ok? Quindi con questo 1 milione faremo tantissime cose. Se vogliamo risparmiare ancora un po' di più, 115 milioni possiamo ad esempio cancellare l'Office of Education di NASA, che si occupa di scrivere curriculum per le scuole e promuovere diverse attività di divulgazione e di educazione da parte di NASA. Era un punto di riferimento per molti insegnanti di scienze che contano tuttora sui sui programmi che vengono sviluppati dall'Office of Education. In ottica di sinergia, le sue attività vengono spostate in un altro dipartimento, che è però il Dipartimento della Scienza di NASA, che non si occupa tradizionalmente di education. Dunque, in totale il budget di NASA non è cambiato tantissimo, siamo passati da 19 miliardi e mezzo a 19 miliardi e uno. Non è una grossissima differenza, ma soprattutto dobbiamo ricordarci che il Presidente propone e il Parlamento dispone. Tutto questo deve passare attraverso il Congresso e probabilmente alcune di queste cose riceveranno qualche differenza. Non mi aspetto grossissime differenze dal punto di vista dell'esplorazione della Terra, perché veramente va contro la narrativa che il Partito Repubblicano ha proposto negli ultimi anni. Quindi non mi farei grosse illusioni da quel punto di vista, ma è possibile che magari ARM, che aveva un supporto di alcuni senatori, potrebbe essere resuscitata in qualche forma, magari semplicemente posticipata nel passato, o chi lo sa. Ma quello che secondo me è da portare a casa in questa storia è che NASA, con una leadership di questo genere, perde completamente la sua leadership nell'osservazione della Terra. Era una delle cose più importanti di NASA, una delle cose di cui si parla costantemente in termini di climate change, in termini di global warming. Tocca a noi, ho scritto in questa slide, perché non è vero che non serve soltanto NASA, non c'è soltanto NASA che fa queste cose, abbiamo ammirevoli missioni in Europa di osservazione della Terra con diversi fini, e direi che è il momento di fare in modo che dimostrare alla comunità scientifica che non c'è soltanto NASA. Lo sanno benissimo, però è un'occasione.
E l'ironia di questa proposta di budget di Trump è che una delle missioni che sta spingendo si chiama proprio Europa Clipper, quindi combatterà l'Europa che avrà l'esclusiva dell'osservazione della Terra, insomma. Sarà presente, anche se solo di nome, nel programma spaziale della NASA. E i successivi sviluppi parlamentari saranno interessanti, forse più per quello che dicono sull'assetto interno del mondo politico americano, che poi sui risultati effettivi per la NASA, oltre naturalmente a questi grossi cambiamenti che abbiamo citato. Soprattutto l'iter parlamentare, non tanto le linee guida.
Per darvi un'idea, l'approvazione del budget 2017 è avvenuta nei giorni scorsi, quindi è una cosa che prende abbastanza tempo. Lo dico perché è scritto nell'articolo su Astronauti News a cura di Massimo Orgiazzi, che ringrazio per questo approfondimento. In realtà mi sono anche affidato un po' alla Planetary Society, che ha un lobbista direttamente a Washington, che è in grado di fare un rapporto abbastanza informato su queste cose.
E che bel budget che hanno a disposizione quelli della Planetary per potersi permettere un lobbista che fa anche da giornalista in un ambito così. Un lobbista per il bene. Di solito il lobbista è una figura vista con delle caratteristiche non particolarmente positive.
Ma qui il ruolo di un lobbista è difendere degli interessi presso la politica. Che è chiaro che suona malissimo, anche detto così suona ancora malissimo, però se pensi. Dipende quali interessi vuoi mettere davanti, no? Se gli interessi sono quelli della Planetary Society, ben venga la difesa.
E ricordiamo però che in America questa attività è legale.
Certo, certo, assolutamente.
E cogliamo l'occasione dei ringraziamenti a Massimo Orgiazzi per arrivare all'apogeo di questa puntata, cioè il momento più alto in cui cominciamo con i nostri ringraziamenti. Innanzitutto a tutti voi che ci seguite, agli articolisti che abbiamo già citato e a tutti gli altri che ci tengono aggiornati sulle novità sullo spazio con i loro articoli su Astronauti News. E ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dello spazio, che si sostiene soprattutto con le donazioni. Quindi se volete contribuire con una donazione potete per esempio iscrivervi alla nostra associazione versando la quota associativa con le istruzioni indicate sul sito isa.it, oppure potete fare una donazione singola o ricorrente con il bottone PayPal sul nostro sito di astronauticast.it. E ricordiamo però che ci sono altri modi di ringraziarci e di collaborare con noi, di sostenerci soprattutto, che non riguardano donazioni in denaro. Potete per esempio fare l'esposizione accidentale di vostri amici e conoscenti ai nostri contenuti, condividendo gli articoli di Astronauti News, i video di Astronauticast su YouTube, i nostri episodi e tutti gli altri contenuti sui vostri social, in modo che altri potenzialmente interessati possano vederli, leggerli e conoscerli. Questo è altrettanto importante per noi. Magari potete recensire il nostro podcast su iTunes, far conoscere questo podcast a un pubblico non di stretti appassionati. Quindi ci sono tanti modi anche per aiutarci. Voi avete dei ringraziamenti specifici? Se non avete ringraziamenti specifici, allora possiamo avviarci nell'ultima fase della nostra puntata, cioè la fase delle rubriche con le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando si può definire un successo l'atterraggio su un altro pianeta? Beh, direi che siamo tutti d'accordo sul fatto che se una sonda spaziale si schianta sulla superficie del pianeta o magari riesce in qualche modo ad atterrare e se ne perdono i contatti, questo non è un successo, direi che è proprio un fallimento. Però ci possono essere diversi gradi di successo, diverse sfumature di successo. Non so se siano 50, ma in questo episodio ne ricorderemo due. Con il primo atterraggio su un pianeta diverso dalla Terra, cioè sul pianeta Venere. Il primo tentativo di atterraggio si svolse il 15 dicembre del 1970 con la sonda sovietica Venera 8, che riuscì ad attraversare l'atmosfera del pianeta, ma per un problema al paracadute toccò il suolo, anzi si schiantò ad alta velocità con il suolo. O meglio, non si schiantò, toccò il suolo con una velocità molto più alta di quella prevista, rimbalzando e rotolando e arrestandosi in una posizione difficoltosa per le antenne per trasmettere i dati a terra. Quindi si riuscirono a registrare una ventina di minuti di dati trasmessi da Venera 8 sulla superficie del pianeta, ma con un segnale molto debole che non consentì di svolgere tutte le osservazioni, le misure scientifiche previste dalla sonda. Si riuscì comunque a raccogliere una parte dei dati di Venera 7, la prima sonda che dicevo, scusate, non si tratta di Venera 8. L'altro grado di successo, l'altra sfumatura di successo di cui vi voglio parlare è la successiva sonda del programma Venera, cioè la Venera 8. Questa sì, un totale successo, perché questa sonda venne lanciata il 17 di marzo del 1972, quindi in questi giorni c'è stato il 45esimo anniversario, uno di quegli anniversari tondi che vale la pena ricordare. Qualche mese dopo riuscì ad atterrare, questa volta sì con pieno successo, dalla superficie del pianeta. riuscendo a rimanere, a resistere alla fortissima pressione di circa 90 atmosfere e all'intensa temperatura di circa 480 gradi per una cinquantina di minuti, raccogliendo una serie di misure scientifiche di dati su tutti i parametri ambientali del pianeta. In particolare, durante la discesa, con i dati raccolti, ci si è rese conto, confermando i dati precedenti della sonda Venera 7, che il tetto delle nubi di Venere si trova una quota molto più alta di quello che si pensava, e che per il resto l'atmosfera al di sotto di queste nuvole tutto sommato è relativamente limpida, ma i valori di temperatura e di pressione invece sono elevatissimi, e questo spazzo via, quindi all'inizio degli anni 70, le ultime speranze di chi negli anni 50 aveva continuato a pensare che Venere potesse essere un luogo lussureggiante adatto alla vita. E le misure di Venera 8 furono importanti, le misure fotometriche, per confermare che il livello di luminosità di luce alla superficie del pianeta, per quanto basso, equivalente più o meno a quello di una giornata molto luminosa sulla Terra, era sufficientemente elevato da consentire in future missioni l'esecuzione di riprese fotografiche. E queste prime riprese vennero effettuate sempre dai sovietici qualche anno dopo, nel 1975, con l'atterraggio di Venera 9, che trasmise le prime immagini dalla superficie del pianeta Venere. E anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Venera 8 quindi è stato un pieno successo ed è stato il primo atterraggio completamente di successo, quindi raggiungendo tutti gli obiettivi, su un altro pianeta. Proseguiamo con le rubriche, rimanendo sempre con l'esplorazione del Sistema Solare, perché iniziamo i link della settimana con un primo link che ci propone Marco e che riguarda il pianeta Marte.
Giustissimo Paolo, riguarda il pianeta Marte, perché la settimana scorsa l'Agenzia Spaziale Europea ha rilasciato un video di un rendering in 3D di quello che sarà ExoMars 2020. Vediamo se riesco velocemente a portare in screen sharing quanto ho preparato in condivisione. In realtà mi ero già messo il calendario, ma abbiamo qui, eccolo, il nostro rover. In alta definizione è possibile ammirare il modello a 360 gradi. Si tratta solo naturalmente del primo di una serie di rendering e di così realizzazioni grafiche che accompagnerà tutti gli europei, ma perché no tutte le persone interessate all'argomento, a conoscere quello che sarà la nostra prima esperienza di portare un robot semovente sulla superficie del pianeta rosso. Incrociamo davvero le dita, perché ricorderete tutti la sensazione dolce e amaro della missione ExoMars 2016, che ha sì raggiunto con successo il pianeta rosso, ma poi ha fallito nell'atterraggio morbido sulla superficie di Marte, quando Schiaparelli, purtroppo per un problema che sembra fortunatamente essere stato capito completamente, si è schiantata sulla superficie, quindi ha fatto un atterraggio un po' più hard del previsto.
Auguriamo quindi un successo alla Venera 8 invece che alla Venera 7.
Ma gliele gonfiano le ruote ExoMars prima di lanciarlo?
Sì, chiaro, qui si vede, infatti, vedi Mike, adesso se aspetti un momento vedi subito che sono flat, ma sono sicuro che i colleghi, lo possiamo chiedere ai colleghi delle operations qui di ExoMars, vedremo, vieni con me, chiediglielo tu direttamente, vediamo cosa succede. Questo è il primo dei due link che ho preparato
per par condicio
questa
sui rover
sera.
Il secondo link che cosa riguarda?
Ah sì, secondo link lo andiamo a prendere subito, e mi sono anche accorto che se l'ho fatto sì partire ma non mi sono messo in primo piano, mannaggia me, eccolo qui, vediamo se riesco a rimediare al volo. Si tratta di una bella animazione realizzata con il software open source Blender, con la quale l'autore ha combinato varie riprese del rover americano Curiosity, tuttora attivo su Marte, e è un video che mi ha colpito particolarmente perché dà l'impressione di trovarsi seduti sui, così in groppa a Curiosity e di viaggiare con lui in uno dei suoi spostamenti quotidiani, riuscendo ad avere una bellissima visione in prospettiva degli oggetti, delle formazioni rocciose più vicine con un evidente andamento stratiforme, e poi in lontananza, quasi nascosta da una sorta di nebbia, di foschia, vediamo dei rilievi molto più importanti dal punto di vista dell'altezza. È qualche cosa che serve elaborare un pochettino col pensiero, perché ancora oggi siamo abituati troppo bene, non ci rendiamo conto di quanto straordinaria sia, sempre che non ci facciamo caso apposta, la capacità di ottenere delle immagini del genere da quello che è un altro pianeta del sistema solare. E proprio perché il successo di queste missioni ha reso ordinario lo straordinario, spesso dobbiamo fermarci un secondo e apprezzare pienamente quello che la tecnologia spaziale ci porta, soprattutto a noi appassionati.
La cosa più bella è il fatto che questo tipo di elaborazione sono alla portata di tutti, non ha un valore scientifico e quindi magari non è non sempre sono realizzate con questo livello di spettacolarità dall'agenzia spaziale che si occupa delle missioni, ma poi con i materiali a disposizione chiunque lo può fare.
La lungimiranza, infatti, che sembra avere finalmente contagiato anche l'Agenzia Spaziale Europea, è quella di rilasciare, dopo il giusto tempo di embargo, tutto il materiale in licenze tali per cui chiunque abbia le competenze tecniche per farlo possa giocare con i dati e tirar fuori qualcosa che magari gli stessi scientist che lavorano alle missioni non avrebbero mai pensato, per non parlare dei dipartimenti di pubbliche relazioni delle agenzie spaziali, che pur essendo molto bravi e molto competenti, magari non hanno il personale formato tecnicamente all'utilizzo di questi software.
E torniamo a parlare del programma spaziale russo, questa volta per una notizia positiva, anzi una curiosità. Di che cosa si tratta, Ricky? Qual è il prossimo link?
Sì, non so se voi lo sapevate, ma come venne effettuato il test per verificare il corretto funzionamento dei pannelli solari di una Soyuz? Molto semplicemente vengono dispiegati i pannelli solari e vengono avvicinate delle lampadine che ovviamente avranno una intensità nota e i tecnici riescono a vedere la risposta dei pannelli e verificare che tutto vada bene. È una cosa che non avevo mai visto, in questo video si nota.
In Europa si fa presso i centri di test di ESTEC, ma si fanno in camera vuoto, pensavo, queste cose, non con un rack di lampadine della ferramenta.
Dell'equivalente della Philips russa, insomma, ecco. Dell'IKEA russa pure.
Infatti.
No, però sì. Dai, carino.
Come sempre, scommetto i russi che non sono hanno queste soluzioni che ricordano per certi versi le officine artigianali, ma che sono efficaci e che in tutti questi anni hanno dimostrato la loro affidabilità. Il prossimo link invece, Mike, è qualcosa che interessa nonno Apollo, perché passiamo nell'ambito della storia dell'esplorazione dello spazio. Qual è questo link?
Sì, non sono sicurissimo che sia completamente nuovo. Lo dicevo prima della trasmissione che ci è stato segnalato da un ascoltatore e l'ho messo subito in scaletta, ma poi sfogliandolo mi sembrava familiare, quindi mi scuserete se ne abbiamo già parlato. Sicuramente abbiamo già parlato altre volte di transcript di missioni, innanzitutto
trascrizioni.
Ringraziando Daniele Bursier o Burcier, non so esattamente come leggere il cognome, per il suggerimento. La differenza tra questo e altri archivi è che questo è particolarmente fruibile. Mi spiace solo non poter ascoltare la voce degli astronauti, ma si possono leggere tutte le comunicazioni tra la capsula e il controllo in missione, minuto per minuto, di alcune tra le principali missioni storiche del programma spaziale abitato americano. La cosa più carina che ho trovato sfogliando un po' a caso è una da Apollo 13. Non sono andato a cercare il Houston We Have a Problem, sono andato a cercare qualcos'altro che era suggerito nei link all'inizio del sito, in cui, parlando di Fred Hayes, parlando degli altri membri dell'equipaggio, dice: Jim e Jack sono al piano di sopra, nella stanza da letto al piano di sopra, a fare un pisolino. E il Capcom gli dice: non sapevo che ci fosse un piano di sopra. E Fred dice: abbiamo la prima Space Station.
L'aspetto forse più interessante di questo sito è che è un front-end a materiale già esistente, cioè prima le registrazioni e trascrizioni testuali e le registrazioni audio erano forse un po' sparse tra vari siti, e questo dà un unico indice, un'unica modalità di consultazione per trovarle tutte.
Io Marco, invece sono andato... se guardi, giusto per curiosità, visto che hai menzionato Paolo, se guardi Marco, in basso c'è un link che dice View Original e si vede la scansione.
Vado subito.
Si vede la scansione dei PDF corrispondenti alla parte che si sta guardando.
Io invece sono andato a vedere le trascrizioni di Vostok 1 che sono in russo, però anch'io, c'è un trucco. Basta usare l'opzione del vostro browser per tradurre in italiano la pagina e potete farvi un'idea abbastanza precisa delle comunicazioni radio anche di questa missione storica.
Questo sito qua mi sa che l'avevo usato anch'io anni fa, perché c'è stato un periodo in cui avevo sentito che in una missione, non ricordo quale, c'era stata la registrazione di alcuni astronauti che dicevano di aver visto gli UFO e poi invece a terra sembrava che non avessero registrato questa cosa, non lo so. Sono andata a vedere diversi siti, ovviamente tutti siti di ufologia con la stessa identica trascrizione, ok? Quindi è stato veramente un copia e incolla, al che mi sono messa una notte o due, non mi ricordo, adesso vado a cercare quella missione, perché c'era proprio l'ora in cui era stato detto questa cosa, e credo proprio di essere andato in quel sito lì. Alla fine ovviamente non c'era scritto, ma non c'erano altri dialoghi durante quelle ore lì, non è che ci fosse un buco, c'erano altri dialoghi, quindi era chiaramente un fake e morta lì.
Dobbiamo trascrivere i dialoghi di Astronauticas per vedere se ne abbiamo già parlato.
E brava poi Veronica, perché questo è proprio quello che dovrebbero fare tanti tanti ascoltatori, che magari anche lettori, che ci commentano spesso su Facebook, specie se spingiamo un po' con un po' di advertisement. Capitano tanti lettori che magari commentano semplicemente riportando varie tesi complottiste, un po' perché si divertono a farlo, ma un po' perché spesso c'è la tendenza a masticarsi e a prendersi la prima risposta che si trova. Purtroppo su certi argomenti la tesi complottista è la prima, non ne sono neanche immuni personaggi famosi, visto che stavamo per recensire un podcast di un certo cantante che canta tutto un po' così e che poi mi tira fuori la storia dei falsi sbarchi lunari, Apollo, che teniamo nascosti, e allora decidiamo di tenere noi misterioso il suo podcast.
No, però scusate, Mike sa far bene l'imitazione.
Non so di cosa. Non ce la faccio, scusa. di cosa stai parlando?
Esatto. Quindi per la Veronica, e come Veronica, ispiratevi anche voi ascoltatori a spendere qualche tempo a cercare le fonti originali. Ricordo tra l'altro che su questa falsa riga esiste anche Apollo Lunar Surface Journal, se non sbaglio, che è un lavoro estensivo di trascrizione di tutti i dialoghi, di riacquisizione, insomma, di tutti i dialoghi delle missioni Apollo, compresi i dialoghi sulla superficie lunare.
E rimaniamo in ambito storico per la prossima rubrica, l'Astronauti Quiz, cominciando dalla risposta a quello della settimana precedente.
Certo, l'Astronauti Quiz della settimana scorsa era: quali sport si sono giocati sulla Luna? Devo dare una nota di merito a Vittorio, che sul forum due ore fa, tipo appena prima dell'inizio del podcast, ha risposto a quasi, li ha beccati quasi tutti e quattro. Dunque lui dice: io a memoria ricordo due atleti, Alan Shepard con il golf, for miles and miles, e il suo compagno Edgard Mitchell con il lancio del martello, quello da geologia. Poi, se vogliamo considerare sport l'automobilismo, non so perché non dovremmo, c'è anche il drift di John Young con il rover lunare, anche se Gene Cernan ha sempre sostenuto di essere andato più veloce. In realtà ne ho un quarto, che è il lancio del giavellotto effettuato sempre da Alan Shepard durante Apollo 14 nel 71. Oltre ad aver colpito un paio di palline da golf, ha lanciato anche un giavellotto.
E invece il quiz di questa settimana?
Sì, il quiz di questa settimana, la prima scimmia ad essere lanciata nello spazio si chiamava Ham, come il prosciutto. Ma Ham è anche l'acronimo di...
Aspettiamo le vostre risposte. E in attesa delle vostre risposte abbiamo l'ultima rubrica di questa puntata, cioè gli appuntamenti dell'Astronautica Agenda, che ci ricorda Ricky.
Allora, Astronautica Agenda, che ultimamente sta avendo sempre più successo, si vede che a forza di postare, condividere, vediamo che alcuni di voi ci mandano anche delle proposte magari da segnalare. Veronica sta diventando matta probabilmente, però...
Confermo. Continuate,
insomma, abbiamo avuto qualche feedback che la gente la usa e quindi bene così. Allora... Subito, tra un'oretta e mezza, mezzanotte e 27 di domani, venerdì, 31 marzo, ci sarà il lancio SpaceX del Falcon 9 che metterà in orbita il satellite SES-10, lancio interessante anche perché è la prima volta che SpaceX utilizza un primo stadio che ha già volato, quindi staremo a vedere se tutto va bene. Penso proprio di sì, insomma penso che il problema più grosso del primo stadio sia recuperarlo, poi insomma ricondizionarlo e rilanciarlo non vedo grosse difficoltà, dipende tutto da quanto ci hanno speso per ricondizionarlo, ma quello lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Poi abbiamo un lancio di un lunga marcia 2D, però non c'è orario, ovvero non si sa, cinesi.
Esatto, cinesi, classico, è lì, l'ho mantenuto lì, non ho visto aggiornamenti, non abbiamo ricevuto orari ad adesso ed sarà domani, quindi dubito anche che si farà in realtà, perché almeno il giorno prima qualcosa dicono.
Va bene, ce ne freghiamo per il momento, se lo lanceranno ve lo faremo sapere, o forse no. Alle 21 di domani sera, sempre al 31 marzo, al planetario di Lecco, insomma i nostri amici del Deep Space che il venerdì sera normalmente organizzano delle conferenze a tema, abbiamo Paolo Attivissimo, quindi lo conoscete tutti, che tratterà una conferenza intitolata Astronauti Chicche, disastri sfiorati e taciuti, scherzi e figuracce degli astronauti, effetti inaspettati della vita a 0G, quindi assolutamente un argomento astronautico a tutto tondo, e quindi se siete alle Quinzona potete andare al planetario e vedere questa conferenza. L'ingresso è classico 6 euro al planetario di Lecco, nessuna novità. Poi mi rendo conto adesso che vedo una grossa barra viola sopra la mia agenda, che in questi giorni si sta svolgendo a Villarbasse di Torino la mostra 25 anni di astronauti italiani nello spazio. Cos'è vero? Tanto per tu ne sai di più.
Aspetta, c'è scritto dentro anche.
Per celebrare il 25esimo anniversario del volo nello spazio del primo astronauta italiano Franco Malerba, che nel 1992 partecipò alla missione STS-46, l'associazione italiana di astrofilatelia allestisce una mostra che ripercorre la storia di 50 anni di successi dell'Italia nello spazio. Quindi una mostra tutto tondo incentrata sull'avventura spaziale dell'Italia.
C'è andato
una
mostra anche... Vai Paolo.
Sì, dicevi Veronica?
No, che c'è andato anche un nostro forumista e ci ha postato parecchie foto molto carine, molto interessante. C'è una bacheca con il cibo che hanno mangiato ad esempio Samantha o Luca in orbita, ci sono dei mock-up, dei rover, anche di Mars 2020 se non sbaglio. Insomma, ExoMars. Carina, se passate da lì.
Poi, avanti... Ah no, dimmi Paolo.
No, ti stavo chiedendo se c'erano altri eventi.
Dunque andiamo a finire al 5 di aprile, dove vi ricordiamo che Paolo Attivissimo e Luigi Pizzimenti hanno riportato per una seconda volta un frammento lunare in tour in Italia. il, appunto, il 5, mercoledì 5 aprile saranno in provincia di Parma per vedere le tappe precise che via via vengono aggiornati. Guardate pure il sito di Luigi Pizzimenti, lì trovate tutte le informazioni. Comunque lo segnaliamo anche noi di volta in volta.
Credo che sia la terza edizione questa del
la terza edizione. E poi finiamo a giovedì prossimo 6 aprile. Giovedì 6 aprile comincia la DeepCon, che è l'edizione numero 18. È una manifestazione prettamente fantascientifica, però spesso, e anche in questo caso, fanno dei talk di anche astronautica, e in particolare poi ve lo diremo la prossima settimana quali magari sono più affini al nostro mondo. Il 6 aprile vedo che il compleanno anche di Paolo Nespoli, ne avevamo parlato giusto prima che non sapevamo quando compiva 60 anni, eccole qua. Ci sarà forse la IVA 42, tutto dipende da Cygnus se lo lanciano oppure no, e poi giovedì alle 21.30 ci siamo noi con l'Astronauticast puntata numero 22.
E abbiamo acceso il motore per il rientro nell'atmosfera e concludere questa missione, questa puntata di Astronauticast. Concludiamo salutando i membri di questo equipaggio e iniziando dalla nostra social media manager Veronica Remondini.
Ciao a tutti, buona serata da Veronica da Verona, e adesso mi preparo un tè, mi accendo una cicca e mi guardo il lancio di SpaceX.
Saluti anche a Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per averci seguiti, un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Salutiamo il Non ce la posso con Michael Sacchi al suo ritorno nelle dirette.
È stato bellissimo ritornare al podcast, ho fatto una piccola presenza al decennale, ma è bello essere ritornati così nel contesto non normale. Spero di essere un pochino più presente adesso che sono un pochino più tranquillo, diciamo professionalmente parlando.
E concludiamo i saluti con il nostro con il podcast controller Marco Zambianchi.
E ancora una volta è stato un piacere volare con tutti voi e un piacere cercare di fare meno errori possibili alla regia. Qualcuno è scappato anche stasera, stiamo migliorando e continuate a seguirci fino al prossimo episodio.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E come mi stavano ricordando i miei compagni di equipaggio, ad Astra!
Go SpaceX.